Cagliari Social Radio, versione extra live, come ogni sera tra le 19 e le 20 e come ogni mattina, se ascoltate la replica di questo programma che va in onda subito dopo Buongiorno Cagliari. Un saluto a tutti voi da Sergio Benoni in regia
ed Andrea Prost. Infatti sono le 19:03:34. Buona serata a tutti. Cominciamo subito con il nostro programma del martedì, programma che è dedicato alla cultura nel senso più ampio del termine.
Sì, ricordiamo che le nostre serate, diciamo, di Extra Live hanno uno sviluppo tematico nel corso della settimana. Incominciamo il lunedì, in cui parliamo prevalentemente dei temi urbanistici legati alla città, ai luoghi della città, agli stili di vita. Il martedì, appunto, la cultura in senso molto ampio. Oggi parleremo di cultura intesa anche come arte, come creatività, perché parleremo di due iniziative che tra l'altro hanno in comune il fatto di svolgersi entrambe nel quartiere di Castello. Poi domani, mercoledì, giorno dedicato alla solidarietà, al sociale, curato dal nostro Vito Biolchini. Giovedì ancora creatività, arte, creatività sommersa, underground, con il nostro Enrico Ligia. E venerdì chiudiamo la settimana di Cagliari Social Radio parlando di impresa ed innovazione.
Glu glu. La prima ospite è qui a fianco a me. Parliamo di arte, parliamo di una bella mostra che è aperta già da diverse settimane al ghetto a Cagliari, e quindi qui a fianco a me per parlare abbiamo la curatrice di questa mostra, che si chiama Simona Campus. Buona serata.
Buonasera, buonasera a tutti.
Benvenuta a Radio X.
Grazie.
Allora Simona, questa mostra è una mostra che è stata voluta in maniera forte dal consorzio Camus, insomma è stata inaugurata fine giugno, primi di luglio, adesso se non sbaglio, giusto?
Sì, la mostra è stata promossa e prodotta interamente dal consorzio Camus. Abbiamo inaugurato il 25 di luglio. La chiusura prevista era per il 29 di settembre, ma fortunatamente oggi sono in grado di annunciarvi che possiamo prorogare fino al 3 di novembre.
Quindi a grande richiesta, come si diceva una volta.
A grande richiesta, soprattutto confortati dai commenti e le recensioni ottenute, che vanno davvero al di là di ogni di nostra aspettativa, al di là di ogni nostra speranza.
Quindi un altro mese di questa mostra che è molto interessante, perché ricordiamo un po' il titolo dal quale poi parte, diciamo, il concept di questa mostra.
Sì, la mostra si intitola Quando l'idea incontra il gesto, e laddove l'idea sta a rappresentare l'immaginazione creativa, l'immaginazione artistica, e il gesto invece si riferisce proprio ai gesti millenari della tradizione
alla
artigianale,
pratica dell'artigianato.
Alla pratica. Quindi è proprio una mostra di incontri, una mostra di quando l'arte incontra l'artigianato.
Oh, e chiaramente stiamo parlando dell'artigianato sardo.
Stiamo parlando dell'artigianato sardo, di manufatti di grandissimo valore, di grandissima importanza estetica e propriamente artistica, di disegni prodotti dai più grandi maestri del Novecento, realizzati con l'ausilio dei maestri artigiani più esperti sul territorio isolano, a partire dal Novecento, dagli inizi del Novecento, a partire dai primi del XX secolo, fino ai nostri giorni, fino alla nostra attualità.
Allora, la mostra, l'abbiamo detto, è ospitata nei locali bellissimi, tra l'altro, del ghetto degli ebrei in Castello. Io invito tutti voi ad andarla a visitare, perché è veramente una bellissima esperienza emotiva e sensoriale, perché veramente, tra l'altro, questi spazi hanno la caratteristica di mettere le persone a strettissimo contatto con le opere esposte. E devo dire che il lavoro che è stato fatto di raccolta di queste opere è stato un lavoro certosino. Quanto tempo ci è voluto per raccogliere? Si tratta molto spesso di pezzi unici conservati in collezioni private.
Esatto, il valore aggiunto di questa mostra è data intanto dalla rarità delle opere, che molto poco spesso sono uscite dalle case e dalle collezioni private.
E mai certamente insieme.
E mai insieme, e mai tutte insieme. E poi c'è un altro elemento fondamentale che ha consentito di valorizzare il tutto, e cioè l'allestimento, studiato proprio in funzione degli spazi e delle opere.
È un vero e proprio, diciamo, almeno in alcuni spazi, allestimento scenografico.
È un allestimento scenografico, infatti, non a caso è stato progettato da Sabrina Cuncu e realizzato dalla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, con persone con le quali abbiamo lavorato in maniera straordinaria e veramente in grande sintonia per ottenere l'obiettivo.
Ecco, intanto è molto bello il fatto che sia stato coinvolto una grande istituzione come quella del Teatro Lirico, che tra l'altro vive momenti anche di difficoltà in questo momento, per realizzare, per dare un proprio apporto in questo caso alla messa in scena, alla scenografia di questa mostra. Un altro aspetto che io trovo molto interessante è che c'è una citazione chiara anche nel motivo ispiratore dell'allestimento, che è dedicato in qualche modo a Maria Lai, perché c'è questo tessuto, sì, questo filo di lana che intrece e collega come un ipertesto tutte le opere della mostra, ed è chiaramente un tributo a questa grande artista che proprio quest'anno ci ha lasciato.
Sì, è proprio così, e questa è una mostra di incontri in tutti i sensi, di idee, di persone e di opere, e anche chi ha lavorato proprio a questa mostra si è incontrato e si è incontrato nel trovare un filo conduttore, una possibilità di lavorare insieme, di lavorare in comune, e davvero siamo stati straordinariamente ispirati dalla figura di Maria Lai, e la mostra è diventata alla fine un omaggio delicato, spero non retorico, alla sua straordinaria figura d'artista, e peraltro anche in questo caso abbiamo di Maria Lai delle opere assolutamente straordinarie, anche in questo caso ci sono state concesse da collezionisti privati, e davvero sono opere di straordinaria importanza.
Sì, allora, a parte Maria Lai, proviamo a ricordare, magari facendo un percorso ideale qui insieme ai nostri ascoltatori, gli altri nomi importanti. Tu giustamente prima hai detto c'è il meglio dell'artigianato legato all'arte del Novecento.
Sì, proprio a partire dai primi anni del Novecento, a partire dagli anni Venti. Intanto la mostra si suddivide idealmente, ma anche fisicamente, in tre sezioni, in tre percorsi. La prima sezione si intitola Terra e Acqua. Perché Terra e Acqua? Perché è dedicata al pane e alle ceramiche, perché sia il pane che le ceramiche sono fatte di terra e di acqua.
Certo.
E allora, come prima cosa, incontriamo al nostro ingresso nella mostra una selezione di pani tradizionali, quindi la tradizione, che però poi immediatamente viene proiettata nella contemporaneità attraverso appunto le opere di Maria Lai e il modo attraverso il quale Maria Lai sa reinterpretare, sa rinnovare, sa rendere contemporanea la tradizione. E poi a seguire in questa sezione troviamo le opere di Maria Crespellani, di Francesco Ciusa, di Costantino Nivola, e poi ancora, in una commistione totale di storia e di contemporaneità, Francesco Farci, Caterina Lai, è un piatto storico realizzato in comune da Fancello e da Simone Lai, un servizio da tè di Federico Melis.
Ecco, magari quindi i nostri ascoltatori riconoscono solo qualche nome, però da questi nomi che tu stai facendo abbiamo veramente, a partire da Ciusa, quindi dagli anni 20, arriviamo fino ad autori che sono stati anche ospiti della mostra, che sono viventi,
sì,
che
anche ospiti di Radio X,
di Radio X,
Carlotta, esatto. Carlotta Melis per esempio Carolina Melis, scusate, è stata ospite nostra l'anno scorso.
Sì, quindi
sì, perché abbiamo voluto fare comunque una mostra contemporanea, cioè una mostra che dalla storia si proiettasse alla contemporaneità e che dimostrasse la vitalità e l'attualità di una tradizione che ha ancora qualcosa da dire, che ancora può essere reinventata secondo canoni artistici.
Allora facciamo la prima pausa musicale di questa nostra puntata e poi continuiamo a parlare di questa bella mostra con la curatrice Simona Campus. Allora continuiamo a parlare con la nostra ospite dei rapporti tra arte e artigianato. In particolare di questa mostra mi interessa il fatto che è andata proprio a cercare i punti di contatto anche tra gli artisti contemporanei della scena sarda con la tradizione. E che cosa hai scoperto, Simona? C'è ancora un rapporto vitale di reciproca ispirazione tra l'arte e le arti visive in Sardegna e la tradizione dell'artigianato?
Sì, c'è, continua ad esserci, e per esempio nel caso di Carolina Melis che citavamo prima assume anche dei contorni che vanno ben al di là di confini regionali per diventare assolutamente internazionali. L'opera video di Carolina Melis esposta nella nostra mostra al ghetto verrà presentata contestualmente in una delle più importanti rassegne a Londra in questo momento, che si tengono a Londra in questo momento, questo per dare insomma la portata della dimensione, che non vuole essere assolutamente di chiusura ma al contrario di assoluta apertura attraverso l'esposizione di questi manufatti, apertura verso l'esterno, apertura verso una dimensione nazionale e internazionale.
E per questo motivo stavamo prima dicendo con Simona, mentre i microfoni erano chiusi, è che ovviamente non bisogna pensare all'artigianato come all'artigianato quello seriale, quello che si vende per il ricordo dei
nelle
turisti,
boutique dell'aeroporto,
ma si tratta appunto di un artigianato artistico che ha da sempre in realtà dei contatti stretti, che si interseca in maniera molteplice con l'arte, con la maiuscola, che poi è un concetto che in realtà non esiste, perché l'arte di fatto è artigianato.
Ma infatti quello che i visitatori debbono aspettarsi di trovare in mostra sono delle opere d'arte realizzate attraverso le tecniche artigianali. Questo è il senso di questo incontro. Sono delle vere e proprie opere d'arte che invece di avvalersi delle tecniche della pittura e della scultura, o almeno non soltanto si avvalgono di queste tecniche, ma si avvalgono della tessitura, si avvalgono della lavorazione.
È soprattutto di una conoscenza,
di una
prassi,
conoscenza,
no?
E di una collaborazione con il mondo degli artigiani e di chi detiene
Quindi
questo patrimonio.
Quindi è l'arte che
di
si
gesti.
Relaziona in qualche modo con una storia, con un territorio, con una prassi, con una manualità.
Esatto, e quindi anche con grande generosità da parte sia degli artisti che degli artigiani di rinnovare le proprie pratiche, di rinnovare le proprie idee proprio attraverso il confronto. E questo è ciò che rende straordinario questi manufatti, che rende straordinarie queste opere, che sono opere che in principio nascono proprio come mettere in discussione le certezze di idee consolidate o di prassi consolidate.
Simona, l'esperienza di questi 2 mesi dimostra che poi diventeranno tre con questa proroga. Che cosa ha insegnato? Che tipo di feedback ha lasciato? Mi dicevi tantissimi visitatori, molti stranieri, molti giovani che saranno formalmente ancora di più, perché nel mese di settembre la città si popola di un turismo anche diverso.
E anche della popolazione scolastica.
E anche della popolazione scolastica, anche dei ragazzi di Cagliari che frequentano Castello. Pensiamo al prossimo ospite, verrà qua a parlarci del Carel Music Expo, che è una rassegna che per 5 giorni diciamo incendierà Castello nel senso bello del termine, lo riempirà di eventi per i giovani. Quindi è interessante questa relazione tra questo tipo di arte in qualche modo legata alla tradizione e la contemporaneità.
Sì, infatti noi abbiamo sfidato il caldo estivo e abbiamo voluto inaugurare la mostra il 25 di luglio proprio per cercare naturalmente di catturare il pubblico dei turisti, ed devo dire ci siamo riusciti, perché quasi un quarto delle presenze ad oggi è costituito da visitatori non sardi provenienti dal resto d'Italia o addirittura dall'estero, da molti paesi europei. E invece la proroga ha appunto naturalmente il senso di consentire la visita della mostra prima di tutto appunto ad un pubblico giovane e ad un pubblico scolastico. Naturalmente il nostro più grande auspicio è proprio questo.
Senti, dentro la mostra, non a margine, ci sono state anche delle iniziative, giusto?
Sì, ci sono state differenti iniziative. Intanto la mostra, l'esposizione vera e propria è corredata da un bookshop e da uno store che è stato anche in questo caso totalmente rinnovato e totalmente riprogettato in funzione della mostra. Quindi uno store che presenta proprio una grande quantità, una grande varietà di prodotti che i turisti turisti, visitatori possono acquistare. Anche in questo caso lo store è stato progettato, voluto dal consorzio Camus in collaborazione con l'associazione Artificio, e anche in questo caso proprio progettato per l'occasione.
Esiste già o è stato progettato un catalogo di questa mostra, cioè un'opera che racchiuda un po' tutte le opere che sono state messe in mostra?
Il catalogo non esiste ancora, ma non disperiamo del fatto che possa esistere.
Avrebbe molto senso farlo, credo.
Beh, io sono la più grande sostenitrice di questo, naturalmente.
Va bene. In questo momento immagino che è già moltissimo il fatto che ci sia la mostra.
Certo. Potete ben immaginare.
Con questo auspicio, cioè che questa mostra lasci una scia anche sotto forma di un'opera che in qualche modo ne fissi nel tempo i lavori, i risultati. Noi salutiamo Simona Campus e la invitiamo alla prossima occasione, appena organizzerà qualche altra iniziativa, a venirci a trovare qui a Radio X.
Grazie, speriamo il prima possibile. Dunque,
in bocca al lupo.
Grazie.
Miele Manzanza, non lo conoscevi questo, Pros? Di la verità.
Miele sì, Manzanza mi manca.
Manzanza non lo conoscevi. Questo viene dalla Nuova Zelanda, è un batterista, produttore, molto bravo. E la voce è quella di Rachel Fraser.
E noi invece siamo quelli di Radio X su Extra Live. Il martedì ci occupiamo di cultura, sono le 19.22, adesso siamo in diretta. Domani mattina verso le 10.22 invece saremo
dei
replicanti. Ma registrati, dei replicanti.
Blade Runner.
Abbiamo cambiato ospite,
dal ghetto ci spostiamo diciamo nel castello allargato, in vari spazi di castello, tra il teatro civico e altre location, come dicono quelli toghi, e siamo in compagnia dell'amico Davide Cattinari, che è venuto a trovarci. Ciao,
un saluto
Davide.
A tutti e vi ringrazio dello spazio, insomma, di averci convocato per questa...
Vi abbiamo convocato perché avete fatto una rassegna dove c'è veramente di tutto di più.
Sì, infatti, stiamo pensando infatti di cambiare mestiere, ma qualcuno questo sporco lavoro lo deve pur fare.
Qualcuno direbbe manere Garrigai, Davide. Cioè,
siete
fatti prendere la mano, come dire.
Ma perché sai, un po' sono effettivamente anche, come dire, sforzi di fantasia, alcuni sono anche diciamo delle azioni che in qualche modo vengono indirizzate dalle leggi, insomma, da alcune leggi. Quest'anno c'è una nuova legge sul turismo che, oltre a fare l'operatore culturale, ti dice perché non fai anche il ristoratore, non fai anche il selfie, il pizzaio, cioè. Per cui, siccome la prova d'ordine multidisciplinarietà che un culturalese è spinto, io la uso e dico ok, va bene.
E difatti si vede
siamo multidisciplinari, contaminiamo tutto.
D'altra parte mi sembra che la cosa ti piaccia, perché voglio dire, ci provi gusto.
Sì, certo.
ti sei cimentato nella realizzazione di un cartellone molto molto variegato, e il Karel Music Expo, che era nato come appunto come rassegna, certo, prevalentemente sì, musicale, musicale sì. Quest'anno diventa un festivalone dove dentro c'è letteratura, c'è fumetto, ci sono arti visive, sì, c'è video,
sì, esattamente sì, c'è anche cibo, infatti
c'è anche
pensa
cibo,
un po'
cosa parte, che non ci dispiace peraltro,
no, no. Noi in genere andiamo per quello, vero Sergio?
diciamo così,
è una tendenza effettivamente. Scherzo.
No, comunque certo. preparatevi la pancia, non solo, le orecchie, gli occhi, il naso, perché tra giovedì della prossima settimana e domenica, quindi dal 3 al 6 di ottobre, ci sono quattro intensissime giornate di eventi nel quartiere di Castello. Il titolo della rassegna, proprio perché sei nell'abbondanza, secondo me Davide Cattinelli alla fine non sapeva più che titolo dargli e l'ha chiamato Bianco. Spiegaci che cosa c'è dietro questa scelta del Bianco.
No, Bianco è cioè, gli artisti veri ti dicono, sai, il Bianco è uno dei nostri percorsi, è uno dei quattro, sì, come sì, terra, aria,
anche
fuoco.
Tutti i colori dell'arcobaleno, okay, girando veloce,
esatto,
veloce. Bianco, però...
Noi invece la buttiamo più sull'etnico, siccome siamo appassionati di culture native, la ruota della medicina degli indiani di Lakota contiene quattro colori, il nero, il bianco, il giallo e il rosso. Questa è la onda del bianco, beccatevi questo, quindi è tutto.
Comunque ormai
diciamo,
vanno di moda questi titoloni nei 6x3 giganteschi.
Sì, è vero, beh, oddio, io ci avevo messo l'occhiellino Festival delle culture resistenti, perché
molto
insomma,
bello, però.
Sì, perché ti ringrazio, perché ormai sarebbe più facile investire gli stessi soldi.
Messo e c'è rimasto, non ho capito.
No, ce l'ho messo e c'è rimasto, ma però effettivamente la cosa che si percepisce più, come diceva giustamente Sergio, come anche questo fatto del bianco, che effettivamente
diciamo che anche dal punto di vista della comunicazione funziona,
certo,
no? Perché
certo,
uno vede un 6x3 dove c'è scritto bianco, che bianco non
sì,
è, infatti, e quindi si incuriosisce.
Sì, è vero, anche perché il bianco lo noti se c'è cioè c'è qualcosa che lo contrasta.
Sì, bianco su bianco si vede pochissimo.
Esattamente, diciamo. infatti. Dimmi.
Raccontacelo un po', dai, questo Bianco Festival.
Beh, il Bianco perché? Perché il Bianco, innanzitutto, c'è una grossa preponderanza di artisti, soprattutto dal nord Europa. Come un po'
sì, sappiamo, diciamo, che non sei mai stato un gran fan della black music.
Non
infatti,
è vero, non è vero.
Tu sei più per la roba.
Non è vero, io sono figlio come te di una generazione che su Ciao 2001 trovava solamente West Coast e Progressive Rock. Il primo pezzo di Marvin Gaye che ho sentito. Bravo. Saverio Rotondi, caro psic, non so se vi ricorda. No, e torniamo al discorso dell'Expo. Noi abbiamo cercato di fare un format che in qualche modo presentasse, l'ho scritto anche in una specie di piccolo occhiello, quelli che sono i contenuti, le espressioni che non hanno un padrone. Da questo punto di vista, la proposta che stiamo cercando di portare avanti sulla tematizzazione del bianco racchiude sia, come dicevi tu, la visual art, quindi ci saranno, per esempio, c'è una performance di questo artista giapponese che si chiama Makoto, il cui nome è Codice Bianco, che è un artista che da anni lavora fra l'Italia e il Giappone. Non vi anticipo che tipo di performance sarà.
Ma Makoto
però...
è anche DJ?
No, Makoto
non è quel Makoto lì.
No, perché chiede un supporto esterno per la musica. Così come ci sarà Enrico Venturini, che farà una specie di scultore in movimento, c'è anche Andrea Pili che sarà di scena al ghetto. Fra l'altro, sono tanti gli spazi. Quest'anno il nostro scopo, che era quello di creare una specie di cittadella della cultura, con rispetto parlando, per la cultura, ovviamente. che fosse appunto una specie di serpente che si snodava.
E mi sa che ci state riuscendo, perché quest'anno è veramente una bella caccia al tesoro.
Fra l'altro, considera che prima delle 21:30 tutti i contenuti sono gratuiti. Il giovedì e la domenica, e anche tutto il resto della programmazione, mentre il venerdì e il sabato, fino alle 21, tu potrai tranquillamente andare gratuitamente a vederti l'installazione della Todd presso l'androne dell'università, così come il palco che ci sarà presso il Libarium, che appunto in cui sono previsti dei contenuti anche internazionali. Ben Parker, un duo,
però non anticipare, abbiamo mezz'ora per raccontare
bene
nel dettaglio, anche per fare ascoltare un po' degli artisti, almeno quelli che riusciamo a trovare in rete, per farveli ascoltare in anteprima. Il primo che vi facciamo ascoltare è già pronto, è Robin Hitchcock. Presentacelo tu, Davide.
Robin Hitchcock è una specie di, diciamo che se Syd Barrett fosse vivo, sarebbe quello con cui Robin Hitchcock va a prendere il caffè, perché c'è questa specie di testimone consegnato un po' da Syd Barrett a Robin Hitchcock, nel senso che lui rappresenta un po' la figura del cantautore sgambo, un po' psichedelico, un po' stralunato, che da Soft Boys e da altri gruppi ha creato un suo stile che in qualche modo nella sua nicchia, ecco, diciamo, è uno sicuramente dei cantautori inglesi più interessanti.
Allora,
della sua
hai detto ha inventato un suo stile, difatti noi facciamo ascoltare un pezzo che si chiama The Man Who Invented Himself.
Ok.
The Man Who Invented Himself, Robin Hitchcock, uno degli artisti del Carel Music Expo 2013. Vi invito a visitare il sito di voxday.com per avere tutte le informazioni ricchissime e molto dettagliate su questo cartellone smisurato che per 4 giorni porterà a Cagliari, non so, 10-15 concerti,
anche di più,
altre varie cose. Allora, ci dai una chiave di lettura, una sorta di mappa mentale per cercare di...
Allora, sì, dunque, diciamo che il live inteso come concerti, come showcase, come musica, a parte i due palchi del Civico, quello classico, il main stage, e l'acoustic room, che appunto è la sala dove la maggior parte dei set sono dei solo set, la musica live quest'anno sarà al Teatro Civico, al Libarium, al Castel Club e gli after show al Ritual. Sono previsti anche dei contenuti extra musicali o para musicali a quello spazio che si chiama Spazio Santa Croce, noto come Teatro dell'Armadio, che è a fianco al ristorante 51, se non sbaglio.
Sì.
È uno spazio da 40 posti. In più c'è anche un segmento di musica classica e di un concerto per l'introduzione alla meditazione, uno al piccolo auditorium che è l'unico sconfinamento assieme a Sant'Ervale al di fuori di Castello.
No, ce n'è un altro.
C'è un altro, bravo.
Bravo, lì ti vuole. Sul pullman, anzi sul bus.
Rilancio, ce ne sono due, c'è anche sulla barca di a Villa Simius, che c'è
sulla barca di Dante Sicbaldi, sul fiore
no,
di
Longoni, sul Matilda.
Sul Matilda.
Matilde,
allora,
sì.
Quindi anche una rassegna
bravo.
I movimenti
è studiato.
Prost, faccia delle domande al presidente Cattinari.
Sì, no, io insomma veniamo un po' anche questo signore Hitchcock che abbiamo appena sentito, è uno insomma piacevole all'ascolto, certo. Molto inglese. Ci dici insomma quale varietà di gruppi di invece hai portato, hai programmato per questo festival?
Guarda, gli estremi sono due. Uno è, diciamo, che un versante, una sponda sulla musica elettronica tucuria. Infatti lì diciamo che i pezzi più grossi sono Karl Bartos, che è uno dei fondatori dei Kraftwerk, un famoso gruppo degli anni 70 che credo non abbia bisogno di presentazioni.
Qua Radio X sono di casa.
Appunto, infatti, quindi.
Anzi, adesso provo a vedere, magari lo faccio entrare in studio.
Ecco, dai, senza trucco. Però,
senza perché, trucco.
Così come le Chicks on Speed, che sono una specie, una via di mezzo fra, diciamo, un concerto di, come quello che si chiama Electro Beat, è una specie di performance, perché poi in verità questo aspetto performativo è molto presente nel Calendar Music Expo di quest'anno. Sull'altra sponda invece abbiamo l'acustico, quindi la maggior parte degli spettacoli o dei concerti tipo Giorgio Canali, Johnny, che vabbè, è un nome famoso per aver suonato con i CSI, con i PGR, così come Jonathan Mirai, che è l'attuale chitarrista del Teatro degli Orrori, che all'Expo sarà in veste di chitarrista fingerpicking, quindi sotto una nuova veste. Diciamo che le due coordinate fondamentali sono sostanzialmente queste. Ti posso citare alcune cose che sono
tra elettroniche e schitarramenti, diciamo.
Sì,
un po'.
Ci sono, c'è sono anche le incursioni di teatro, perché c'è giovedì c'è una pièce su Artaud, la morte di Artaud, fatta da una compagnia calabro, franco toscana. Mentre sabato c'è, appunto, c'è il reading su Pierpaolo Pasolini di Capovilla, pardon, su Sergei Eisenin di Pierpaolo Capovilla con
Igor.
Sì, no, Igor sarà domenica con Giorgio Carpinteri, che appunto che presenterà un po' il 39 di Valvoline. Ci sono alcuni ritorni. C'è Christine Oman, che è una cantante svedese di cui mi piace parlare, perché Christine Oman, che sarà sabato prima di Karl Bartos. Christine Oman è non solo, cioè è stata qui 2 anni fa, e da qui praticamente ha preso avvio un po' la sua carriera, perché l'anno scorso ha fatto anche un disco con Mark Lanegan, che è un cantante, diciamo ex cantante degli Screaming Trees, collaboratore di Greg Daly, ma sostanzialmente uno di quelli coinvolti anche nel progetto Queens of the Stone Age. Per cui diciamo che l'Expo ha anche un suo valore, come dire, di vetrina artistica, che in qualche modo gli addetti ai lavori tengono ben sotto controllo, per capire un po' quali sono le tendenze nuove.
Ma io credo anche il pubblico cagliaritano sia un pubblico, sì, che certo, da sempre è abituato a fare un po' l'assaggiatore, cioè a tastare, a fare un po' di scouting.
Sì,
si diverte ad andare, si diverte, si intriga e si incuriosisce ad andare a scoprire nuovi talenti, e la formula della portata abbondante, cioè della possibilità di ascoltare 3-4 cose diverse nell'arco di una stessa serata, è una formula che piace, soprattutto quando è accompagnata da situazioni, appunto, di intanto di bel tempo, che, certo, vi auguro, sì, di avere un meteo
meraviglioso.
L'abbiamo
sempre avuto, per favore, non guffa.
No, nessuno guffa, però se continua così c'è l'estate, certo, addirittura certo, troppo caldo. Io spero che qualche grado cali la temperatura.
A proposito di assaggio, come tu all'inizio sei entrato dicendo quest'anno mi tocca mettere solo la musica, ma allora raccontaci, infatti, sono le altre iniziative collaterali alla musica.
La grande novità di quest'anno è che verrà allestita nella via Università, che sarà chiusa al traffico fino a Bastione Santa Croce, questo per permettere la deambulazione del pubblico, che è una
questo
cosa particolarmente
bene, benissimo,
cara.
Io sto con tutte queste chiusure al traffico, sarà la volta buona che riusciamo a chiudere tutto il centro storico.
Ma Andrea, sfondi un tunnel. Io ho sempre detto, con le distanze che ci sono a Cagliari, cioè, mi sembra paradossale che non ci siano mezzi pubblici tali che possano portare la gente a lasciare la macchina.
Ci stiamo arrivando piano piano a
anche
segmenti, poi magari riusciamo a trovare un coordinamento.
Beh, c'è la linea 7, no? Non sono
dove appunto 7. Sì, infatti ci saranno siamo sempre
allora, andiamo in ordine.
No, per cui insomma, diciamo che dalle 6, sia da giovedì a sabato, domenica esclusa, quindi saranno allestito una specie di village in cui ci saranno presenti alcuni espositori che sostanzialmente sono brand di prodotti sardi tipici. Ci sarà un consorzio di panificatori, così come delle cantine che portano alcune loro eccellenze, dei produttori di miele, uno stand di prodotti caseari, alcuni, diciamo, gazebo che saranno occupati dalla promozione di strutture ricettive. Tutti questi diciamo sponsor hanno pagato per essere all'Expo, nel senso che l'allestimento fa parte un po' anche del loro co-investimento in questa rassegna, mm-hmm. che comunque quest'anno ci ha costi abbastanza importanti.
E questo in via Università, chiusa al traffico.
Sì, fra le 6 e le 9 e mezzo. Benissimo. Però c'è una variante, che quest'anno è previsto una cena a buffet sul tema del bianco, fatta da una food stylist che si chiama Roberta Deiana, che quindi in qualche modo farà un menù legato al tema del festival. Che sarà possibile
una cena in bianco?
Sì, una cena in bianco.
Ospedaliera?
Vabbè, ragazzi. Vabbè, sì, certo, ci possono stare uova, merenghitos, lo so. Beh. No, scherzo, vabbè. A parte cioè, scherzo, la cosa è seria nel senso che è previsto un biglietto di 20 euro, mi sembra, che prevede una cena buffet all'interno del Teatro Civico. Prima dell'inizio degli special, che sarà servita fra le 21 e le 21.30. Questo perché? Per consentire non solo alle persone che ci hanno fatto presente che gli altri anni, che era tutto molto, molto bello, questa maratona, però appunto veniva intorno a 11 e mezzo il calo glicemico, un pochettino serpeggiava, no? Fra gli stomaci, certo. No? Degli astanti. E quindi abbiamo pensato di dare questo servizio compreso nel biglietto. Ovviamente la cena sarà a posti limitati, per cui presumo che sarà importante effettuare le prenotazioni o presso la nostra infoline 070 840 345, o presso il sito.
Sai che questa intervista ti costa una prenotazione fissa per me, per prossimo, tutte le quattro serate.
Ragazzi, l'avevo già messo in conto, ma infatti dopo ne parliamo. Per cui appunto questo sarà un servizio fornito all'interno, mentre le degustazioni all'esterno saranno a titolo gratuito. Ovviamente fuori si tratta di degustazione, dentro di buffet, diciamo di apericena, per cui è chiaro che per chi starà dentro il teatro il trattamento sarà un po' più sostanzioso, però insomma, chiunque potrà fruire di tutti i contenuti che sono compresi in via Università e al Ghetto fra le 18.30 e le 21.30, ora in cui cominciano i concerti al Civico, a titolo gratuito. Fra i contenuti, cioè, diciamo, faccio una breve mappatura di quelli che sono le locations.
La facciamo dopo aver ascoltato un altro degli artisti.
Mi piace sempre di più.
Che è Giorgio Canali. Ho trovato questo falso bolero che mi intriga non poco.
Verrà un vento caldo a cancellare questa umidità. Devo solo aspettare e resto impassibile a guardare le foglie morire in 100.000 canzoni d'amore. E sarà un vento di fuoco, chissà che altro cancellerà dal nostro cuore, ma io sopravviverò. Ho quasi un giro intero per capire il ritmo e prendere l'onda di questo bolero. Riciclato tessile ecologico che ti protegge dal freddo e dal panico. E balla bimba, balla come se il sole che ride beffardo nel cielo esplodesse ora. E balla bimba, balla come se fosse stanotte l'ultima volta che ridi ancora. E balla per la democrazia che scende a grappoli dai cieli sulle ali della libertà e dei bombardieri. Balla con gli skinheads, con i carabinieri, gli uni e gli altri nei secoli fieri di essere fieri. E balla bimba, devi solo capire le quasi spietate di questo bolero. vita ti piacesse davvero.
La voce di Giorgio Canali per questo falso bolero, uno dei protagonisti del Carel Music Expo che prende il via giovedì prossimo, 3 ottobre, nel quartiere di Castello, e che andrà avanti per 4 intensissime giornate di musica e non solo, come stavamo dicendo con Davide Catinari.
Con quale stiamo parlando qui, Davide, a fianco a me, e noi siamo sempre quelli di Radio X, mi raccomando, non sbagliatevi, siamo sempre noi, Benoni e Prost, il martedì e il venerdì, e Davide Catinari, che appunto è qui al mio fianco. Senti Davide, ti faccio una domanda così, certo, tanto per divagare un po', tanto oggi abbiamo un bel po' di tempo. Quando tu sei entrato, no?
Hai fatto un po'.
Cioè, vabbè, oggi ci tocca fare questo, ci tocca fare quello. È diventato, insomma, molto più difficile fare l'organizzatore culturale, no? Tu sei partito dall'organizzazione di concerti, di gruppi, e poi come va in questi ultimi mesi, appunto? È dura?
Ma in verità a me piacerebbe che Cagliari fosse una città un po' come ce la immaginavamo. Poi è chiaro che nessuno ha nostalgia dei propri 20 anni, però mi sembrava che negli anni 80 ci fosse una maggiore capacità di potersi confrontare con l'esterno, che un po' nel corso degli anni si è persa.
Ma credo... dici da parte, diciamo, della nostra generazione, no, o delle nuove?
Io parlo da parte soprattutto di quello che degli ultimi 25 anni, da quando è scoppiata la cultura dell'identità, che per me era una cosa importante, sicuramente, però mi sembra che sia diventato un po' un tappo per impedire che si sviluppasse un confronto che in qualche modo avrebbe fatto del bene a Sanremo anche dal punto di vista artistico. Io, come tanti altri miei coetanei, ho cominciato tantissimi anni fa a prendere uno strumento e a suonare, e sono finito a fare, diciamo, questo mestiere per una mia scelta, avendo anche alternative, perché volevo stare in mezzo a questo mondo. E ti devo dire, Andrea, francamente, che la mia impressione è che attualmente, e credo che anche ci sia una nuova classe politica che in qualche modo si rende conto, anche per una contiguità anagrafica col pubblico, che probabilmente è ora di cambiare un po' le cose. Io credo che se fossi un amministratore, il modello che terrei presente bene per Cagliari non sarebbe tanto Milano, Roma, le notti bianche, le aree metropolitane, i circuiti di Formula 3000, no. Sarebbero città come Bilbao, come Groningen, città di 150-160 mila anime, come Cagliari, che abbiano veramente una capacità ricettiva e una loro identità culturale specifica, dovuta alla presenza di 3, 4, 5 grosse manifestazioni, che fanno sì che qualcosa si accenda e qualcosa resti per i giovani. Perché quello che a me preoccupa, io non ho figli, a me lo spero, non so poi magari però vedo che c'è una veramente l'emorragia di più di una generazione. Chi ha figli fra i 20 e i 28 anni oggi se ne rende conto. Poi io credo che il problema più grande sia questo, cioè in Sardegna sono tantissime cose da fare. Noi, come altri, nel nostro piccolo cerchiamo con cose come queste, ci sono anche, potrei anche far nomi di altri festival che io francamente stimo molto, così come ce ne sono alcuni che non capisco perché, insomma, siano. No, nel senso che non capisco, nel senso non mi rendo conto che sia, cioè non le vedo come delle operazioni di cultura, ecco, in questo senso. Le vedo più come delle operazioni di servizi che vengono offerti, erogati, ok. Però credo che se la gente, se le prossime generazioni saranno fieri di essere sardi, perché qualcosa gli lasceremo al di là di quello che è il patrimonio etnolinguistico, che è importantissimo, però mi sembra che sia stato strumentalizzato da una certa politica e sia diventato più un fine che non un mezzo. E quando una cosa diventa un fine, in un momento in cui ti obbliga a stare isolato dal resto del mondo, secondo me è un crimine contro l'umanità.
Sì, sono abbastanza d'accordo con quello che dici. Tu prima hai citato Bilbao. In effetti Bilbao è una cittadina di 150.000 abitanti, che sta nel nord-est della Spagna, dove la Fondazione Guggenheim ha costruito il Guggenheim Museum, che è da solo una grandiosa opera d'arte di Franco Gehry, e dentro attira un flusso turistico pazzesco.
Sì, però... e attorno al al Guggenheim hanno costruito un modello Bilbao, così come per Groningen.
Esatto.
Hanno costruito...
Io leggevo oggi un'intervista interessante al critico d'arte Filippo D'Averio, che è stato ospite nei giorni scorsi del premio De Sì, e lui diceva: la Sardegna è un posto eccezionale al quale manca una corporate identity, cioè non è leggibile. Su 8 persone su 10 alle quali in giro per il mondo tu chiedi dimmi qualcosa della Sicilia, ti nomineranno i tempi, mafia, i tempi della Magna Grecia, la mafia e qualche altra della Sardegna, Taormina. Ti nominano Taormina, gli yacht e la Costa Smeralda, perché non è chiaro nell'immaginario del mondo che cosa siamo in termini proprio culturali, di riconoscibilità culturale. E su questo secondo me c'è da fare un grande lavoro, che non vuol dire costruirsi un'identità di plastica, vuol dire costruirsi un'identità credibile, facile da raccontare, e su quella identità impostare anche tutta una serie di iniziative, i vari musei, se è il caso di fare i musei, o le iniziative, i festival, devono andare in quella direzione. Però, perché dobbiamo concorrere a dare all'esterno un'immagine leggibile della
Sardegna. Infatti sfondi, il problema è che in Sardegna, non tanto qui presenti, qui stiamo veramente piacevolmente argomentando, però la tendenza alla folclorizzazione di tutto è una tentazione.
Oppure alla trasformazione di qualunque evento in un evento di tuttologia, dove c'è dentro di tutto, dove sei obbligato a mettere dentro di tutto, quindi la cultura un po' del palinsesto, la cultura un po' della televisione, dove devi infilare l'angolino per i bambini, la cosa di ricerca, la cosa artistica, la cosa, il pseudo convegnuzzo, alla fine tutto si assomiglia, però in questo modo è una melassa.
Sono d'accordo con, infatti quando io parlavo di riqualificazione culturale, perché sono spesi una barca di soldi in delle cose più o meno valide, per le quali io stringo alla mano anche a chi veramente stringo la mano a chi ha fatto, però se mi guardo intorno dico: cosa è rimasto di tutta questa kermesse?
Capito? Cosa resterà di questi anni 80, come diceva
quel delinquente, quel triste figlio di Raff, cioè, però voglio dire, cioè, se io, cioè, dovrei chiedermi perché devo essere fiero di essere sardo. Io mi posso dare delle risposte che possono valere per me come possono valere per Andrea o per te, però come dici tu, un senso di comunità, di appartenenza, di riconoscibilità a me manca, perché non saprei dirti: tu vieni dalla Sardegna, sì, che cosa fate? Cosa gli dici? Siamo stati dei navigatori? No. Siamo stati dei conquistatori? Neanche. Siamo stati dei grandi. Abbiamo avuto qualche grande poeta, qualche grande
abbiamo
dramaturgo.
Una certa capacità di raccontare storie, per
bravo,
esempio.
Però abbiamo anche una certa capacità di ammazzarci da soli. Ed è questo che a me dà fastidio, capisci? Questa è una terra che ti potrebbe portare verso il basso, invece deve spingerti verso l'alto, perché mai in una terra dove sono 1.600.000 persone, con 9 mesi di bel tempo l'anno e una varietà di, con un patrimonio storico archeologico immane, è impossibile che ci siano il 34% di disoccupazione. Capisco che lo sviluppo sia una medicina che va data prima e dopo i pasti, con la posologia, però voglio dire, siamo in un tempo in cui trattenere tutto per non lasciar fuori niente fa scappare la gente.
E la gente sta scappando.
Eh sì, per cui se vuoi avere una situazione in cui anche in qualche modo amministri, gestisci un'isola come questa, devi avere qualcuno che ci vive, se no non...
Io nel frattempo ho liberato dall'armadio Karl Bartos e farei ascoltare un brano, immagino abbastanza inquietante, il titolo è Atomium.
Vai.
Buildings in the world, the Atomium, representing an iron crystal magnified 165 billion times. Around the world.
atomic age.
Allora, sabato 5, se non sbaglio, sì, sabato 5 ottobre alle ore 23, Karl Bartos, che è questo replicante che state ascoltando in sottofondo, sarà di scena al Teatro Civico di Castello per il Karel Music Expo. Se la grafica non è un'opinione, e non lo è, il fatto che tu abbia riservato a Karl Bartos il nome più grosso, col corpo più grosso nel manifesto, sì, infatti, qualcosa significa. Certo. Allora ce lo spieghi?
Sì, allora lui verrà a fare uno show, come si diceva un tempo, multimediale. Di queste cose.
Una cosa moderna.
Sì, una cosa moderna. No, diciamo che allora si tratta di uno spettacolo che riprenderà i temi del suo ultimo disco, ma sono 90 minuti di continuum con l'ausilio di tre schermi. Non sto qui adesso a descrivere perché non vorrei anche, insomma, dire troppo. Però che in qualche modo ci farà capire da dove hanno preso i loop, i suoni, l'estetica,
tutti. Bravissimi. Tutta la musica elettronica degli ultimi 30 anni, sì.
tutti qua.
Siamo tutti figli dei Kraftwerk, in un modo,
sì,
o nell'altro.
Sì, direi proprio di sì, ma alla fine sì.
Allora, su questa, diciamo, direttrice di marcia che è in bilico tra elettronica e musica suonata, musica acustica con le chitarre, questo è il territorio, diciamo, del festival di quest'anno, ma è così perché in questo momento la musica si dibatte tra questi due poli. Tu che sei anche, questa è la domanda un po' al musicista Davide Catinari.
Ma ci piace essere manichei, perché un po', perché te lo devo dire francamente, si fa un po' sempre di necessità virtù.
Perché sono due pubblici, diciamo, distinti, diversi. Anche se poi hanno dei momenti di interconnessione.
Perché alla fine, se tu facessi delle cose pop e delle cose di ricerca, probabilmente faresti, l'idea che il tuo festival è un ossimoro. Secondo me le cose sono, perché alla fine le macchine toccano il cuore in qualche modo, e quindi questo tipo di compatibilità c'è. Diciamo che noi siamo anche stati accorti nel cercare di non ospitare mai produzioni che sul palco sono numerosissime, perché il palco del Teatro Civico, ahimè, non permette allestimenti. È un palco piccolo, con un boccascena piccolo, fra l'altro con una quadratura di un palco che ha ridotto ulteriormente lo spazio. Non so perché l'abbiano fatta, ma c'è. Per cui, però, credo che la tua lettura sia giusta, cioè la musica di oggi si avvia, anche nella musica rock, essere fatta più da individui che si incontrano, più da collaborazioni, sarà il web, non lo so, ha uno spirito più jazz, per il traccio. Se il jazz era una musica di individui che si incontravano e suonavano, oggi la musica dei gruppi un po' sta tramontando.
Cioè c'è più condivisione, insomma.
Secondo me sì, cioè c'è più incontro, più scambio. Trovi che c'è un artista sudafricano che sul web lavora con uno a Tokyo, capito? Cose che anni fa erano impensabili.
E comunque, diciamo, anche da un punto di vista estetico, musicale, è sempre più frequente sentire, appunto, suoni acustici dentro delle trame elettroniche. Sì. I casi di Nicholas Jarre, per esempio, di James Blake, che più recentemente lo testimoniano molto bene. E devo dire che anche da un punto di vista del pubblico, se vogliamo parlare di uno pseudo target, non penso che tu abbia fatto il cartellone pensando a un target, non ti faccio così cattivo. Però obiettivamente è un cartellone che guarda un pubblico più giovane solito.
Più giovane? Dipende, perché Robin Hitchcock, insomma, diciamo che è uno mai, però per dirtene uno, insomma, che però credo che la vera carta d'identità di questo pubblico sia la capacità di essere, come dicevi tu, di avere la curiosità di fare anche lo scouting, cioè di sapere. La maggior parte, il 70% da sempre, del cartellone di Karel Music Expo è data unica in Sardegna, è prima assoluta, perché Pan del Diavolo, Hitchcock, Bartos, Chains, Cyborgs, i Gallon Drunk, Lovely Quincy's, sono tutti Arturiori, artisti della prima assoluta in Sardegna, cioè non sono mai stati qua. Per cui Edwina e Deco, lo scorso anno Deco da solo, Jim Bosco Safari la sua prima, le Chicks on Speed, tutte, diciamo che alcuni come Giorgio Canali sono dei nomi che puoi anche trovare in altro tipo di contesti, ma qua Giorgio viene da solo sostanzialmente a fare quello che gli piace di più, cioè suonare i suoi pezzi come se fossero dei blues malati, urbani, no? Che in qualche modo anche il testo del pezzo di prima, che era molto bello peraltro,
Allora, avremmo voluto far ascoltare altra musica degli artisti in cartellone, per esempio Jonathan Mirai, anche questa Christine Oman di cui ci hai parlato prima. Lo faremo sicuramente nelle giornate che precederanno il festival. Tra l'altro c'è Enrico Ligia che sicuramente dedicherà uno spazio nel suo extra live proprio di giovedì 3 ottobre, il giorno dell'inaugurazione, al festival. Magari non ti chiederemo di venire in radio, ma magari faremo una telefonica, Davide, certo, per darci un po' il sapore del festival che sta per iniziare. Per oggi abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, ti faccio l'in bocca al lupo da parte del team di Radio X, di tutto il pubblico di Radio X.
Sicuramente insomma verremo anche noi a circolare per le strade di Casello, certo. Non ci può fare che grande piacere. Allora, tante grazie Davide, grazie per essere stato con noi. Per quello che ci riguarda, appuntamento con Extra Live a domani, con me in modo particolare a venerdì. Ciao Sergio.
Ciao Andrea, ciao, e ciao grazie. Davide. Ciao, ciao. Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristà.